Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Torniamo oggi a parlare di sovrappeso, di obesità e di rimedi. Torniamo a parlarne perché molto spesso siamo sollecitati proprio da voi pubblico. Questo è un argomento che interessa davvero tante persone. Secondo uno studio svolto dall'ufficio dell'ETA di Zurigo, in Svizzera il 43% della popolazione adulta è in sovrappeso ed è obeso e il 12% è proprio affetto da obesità conclamata. Tra i bambini e gli adolescenti il 15% è in sovrappeso obeso e il 3% appunto è obeso. Per parlarne oggi abbiamo invitato tre medici, sono il dottor Nicola Ossola, che è specialista in medicina interna e nutrizione clinica ed è il responsabile del servizio di nutrizione clinica appunto e dietologia dell'ente ospedaliero cantonale. Poi con lui c'è il dottor Fabio Garofalo, che è specialista in chirurgia viscerale ed è responsabile del centro di riferimento di chirurgia bariatrica dell'ente ospedaliero cantonale, e poi c'è la dottoressa Ilaria Massari, che è responsabile del servizio di psichiatria e di psicomedicina dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Buongiorno evidentemente a tutti e tre voi medici, benvenuti, grazie per aver accettato il nostro invito. Dottor Ossola, si diceva, lei è responsabile del servizio di nutrizione clinica e dietetica dell'ente ospedaliero cantonale. Di che cosa si tratta esattamente?
Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, il servizio di nutrizione clinica e dietetica si occupa in generale di tutti i problemi legati all'alimentazione, quindi non solo dell'obesità, ma anche per esempio di malnutrizione, di patologie legate all'alimentazione. Quindi ampio spettro. E seguiamo i pazienti anche durante le degenze col team dei dietisti e nei vari ambulatori delle sedi dell'ente ospedaliero cantonale. E poi ci occupiamo naturalmente di tutto quello che è legato all'obesità, quindi la presa in carico conservativa, farmacologica, e seguiamo i pazienti che poi vengono eventualmente inviati verso la chirurgia bariatrica.
Ecco, il vostro è un team multidisciplinare, quindi ci sono tante figure diverse che collaborano tutte insieme allo stesso scopo.
Assolutamente sì, e questo nello specifico dell'obesità è assolutamente importante che sia così. Nel servizio di nutrizione clinica e dietetica siamo medici e dietisti, e poi collaboriamo in maniera molto stretta con psichiatri, psicologi, chirurghi, fisioterapisti e tutta una serie di altre figure professionali, e appunto nell'importanza di seguire poi il paziente a livello ambulatoriale.
Ecco, visto che il tema è sicuramente molto caldo, interessa sempre tanti ascoltatori, io ricordo da subito i nostri numeri di telefono, così chi vuole, chi desidera può intervenire immediatamente: 0848 030808 per telefonare, chiamare, parlare direttamente con i nostri esperti. Se invece, come spesso succede, preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Un tema sicuramente importante che non va tralasciato, viene già definita anche un po' la moda del momento, ormai non è un argomento nuovo, ma si parla tantissimo anche dei farmaci dell'obesità.
Sì, è vero, siamo abbastanza sommersi, devo dire, da questo problema. Problema o dall'altra parte anche possibile soluzione in certi casi al problema. I farmaci efficaci per la cura dell'obesità sono relativamente recenti e da qualche anno sono approvati da Swissmedic e quindi sono prescrivibili in Svizzera a determinate condizioni. Possono, come dicevo prima, essere sicuramente un aiuto importantissimo nel trattamento dell'obesità, però vanno prescritti con molta attenzione e va individuato bene il paziente dove questa terapia può essere efficace sul lungo periodo. Dico questo perché è importante sapere che in Svizzera la copertura dei costi di questi farmaci da parte delle casse malati prevede delle limitazioni, naturalmente sulla diagnosi inizialmente e anche per la durata della copertura dei costi. E sappiamo molto bene che l'obesità è un problema cronico, è una malattia cronica, e la durata della copertura dei costi massima è di 3 anni, e quindi spesso non si riesce a risolvere il problema con un trattamento limitato nel tempo. E quindi bisogna individuare quei pazienti che possono beneficiare del trattamento per poter modificare in maniera profonda le abitudini alimentari, lo stile di vita in generale, per poi avere un risultato positivo sul lungo periodo.
Beh, molto spesso la critica viene fatta perché le persone fanno un po' il fai da te, si sa, no? Bisognerebbe essere seguiti, essere idonei, la prescrizione dovrebbe arrivare da un medico, bisognerebbe fare un percorso tutto tondo, essere completamente sostenuti sia a livello psicologico che di rieducazione alimentare nel periodo in cui si fa capo a questi farmaci. Lo si sa, in internet al giorno d'oggi si trova di tutto di più, quindi ci sono persone che iniziano a far uso di questo farmaco anche un po' da soli, senza essere davvero seguiti.
Sì, purtroppo è così e bisogna cercare di evitarlo in tutti i modi. In Svizzera la situazione è regolamentata molto bene ed è piuttosto severa come regolamentazione. In realtà non può essere il medico a prescrivere il medicamento, ma deve essere un medico che lavora in un centro che si occupa di cura del sovrappeso e dell'obesità, oppure di un endocrinologo. E naturalmente il centro deve avere proprio le figure professionali di cui parlavamo prima per poter seguire il paziente e spingerlo verso questi cambiamenti duraturi dello stile di vita, perché una terapia fatta così non ha veramente nessun senso.
Oltre a questo, ormai i dati cominciano a dimostrare che comunque, sospesa la terapia, si ritorna probabilmente al peso iniziale.
Sì, diciamo, qui ci sono gli studi che dimostrano che la terapia è efficace fin tanto che si fa. Al momento che si sospende la terapia, l'efficacia farmacologica non c'è più e quindi bisogna sfruttare il momento della terapia, come dicevo prima, per cambiare in maniera profonda le abitudini e naturalmente non solo le abitudini, perché poi alla base del problema dell'obesità ci può essere un disturbo alimentare, per esempio, un disturbo psicologico, che se non viene affrontato in questo periodo in maniera incisiva, ovviamente non permette poi di risolvere il problema o quantomeno di migliorarlo.
Ecco, evidentemente tornando adesso al vostro centro e ai pazienti che si rivolgono, la casistica è veramente molto ampia. Partiamo comunque dal presupposto che alla base sta un disturbo alimentare, un disturbo comportamentale.
Sì, diciamo che il tema è complesso, difficile trattarlo in poco tempo, perché le cause dell'obesità sono molteplici, lo stile di vita, l'alimentazione avuta magari da bambino, l'alimentazione della mamma durante la gravidanza, ci sono aspetti familiari, comportamentali, di attività fisica, tutta una serie di possibili cause. Naturalmente ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare tipici, che non sono la causa sempre del problema dell'obesità, possono esserlo, e quindi fondamentale è andare a individuare i casi dove c'è un disturbo tipico del comportamento alimentare, e non sono così pochi, francamente, vengono spesso mancate queste diagnosi, e andare a trattare appunto la causa prima poi di eventualmente offrire altri possibili trattamenti.
Un ascoltatore ci scrive: mi hanno proposto di fare una iniezione per dimagrire, ma ci sono grandissime controindicazioni e io sinceramente ho paura. Che cosa ne pensate? Ci chiede.
Ma allora, questi farmaci sono conosciuti comunque da tanto tempo. La famiglia dei farmaci è stata utilizzata già da parecchi anni per la cura del diabete. Recentemente sono stati sviluppati farmaci sulla base della stessa molecola a dosaggi più alti per la cura dell'obesità, quindi abbiamo dei dati adesso da qualche anno. Gli effetti secondari sono piuttosto importanti, non per tutti sono uguali, c'è molto spesso nausea, c'è molto spesso qualche disturbo dell'intestino, del transito, quindi un po' di stitichezza o altri disturbi di questo tipo, reflusso, disturbi dello stomaco. Questi possono apparire e per questo motivo si comincia con dosaggi molto bassi che poi vengono aumentati gradualmente. Bisogna dire però che gli effetti studiati sul medio e lungo periodo di questi farmaci è molto positivo per determinate malattie legate al sovrappeso e all'obesità, come le patologie del fegato, patologie polmonari. Quindi sicuramente se c'è un'indicazione e se si fa un percorso fatto bene, può essere una terapia che ha senso. Bisogna però veramente farsi consigliare da qualcuno che ha un po' di esperienza, ecco.
Noi oggi non volevamo soffermarci troppo, insomma, sul perché subentra poi l'obesità. Non vogliamo parlare oggi di prevenzione, l'abbiamo fatto anche in tante altre trasmissioni. Volevamo entrare abbastanza velocemente a parlare di chirurgia, nel caso specifico di chirurgia bariatrica, perché è proprio questa la chirurgia che si occupa del trattamento dei pazienti affetti da obesità. Allora, abbiamo proprio invitato il dottor Garofalo, che, come detto, è specialista in chirurgia viscerale, proprio responsabile del centro di riferimento della chirurgia bariatrica. Non tutti i nostri ascoltatori la conoscono, quindi vogliamo, dottore, spiegare esattamente di che cosa si tratta.
Tanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. La chirurgia dell'obesità è una chirurgia che nasce da molto lontano. Nasce intorno agli anni 50 con la chirurgia aperta, open, e poi si è sviluppata progressivamente con una chirurgia laparoscopica intorno agli anni 90 negli Stati Uniti, quindi chirurgia mini-invasiva. E negli ultimi 10 anni si è sviluppata ulteriormente con l'avvento della cosiddetta chirurgia robotica. È una chirurgia che agisce prevalentemente sullo stomaco, riducendo lo stomaco, creando delle connessioni nuove tra stomaco e intestino, con lo scopo di andare ad agire sul carattere restrittivo di malassorbimento della chirurgia stessa, avere un impatto sulla perdita di peso. Il grande vantaggio della chirurgia bariatrica oggi è soprattutto non solo la perdita di peso, ma il mantenimento della perdita di peso a medio e lungo termine. Un po' il discorso che faceva il dottor Ossola legato ai farmaci, la cui efficacia rimane un po' misurata al momento in cui il paziente prende il farmaco. Nel momento in cui lo interrompe abbiamo un rischio di recidiva dell'obesità, mentre per quanto riguarda la chirurgia questo in parte non è vero. La chirurgia riesce a mantenere la perdita di peso nel lungo periodo. Ci sono poi diversi tipi di interventi chirurgici. I più famosi, i più noti, sono la gastrectomia verticale, o comunemente chiamata anche sleeve gastrectomy, o il bypass gastrico, che è un altro tipo di intervento che viene utilizzato ed eseguito qui in Ticino. Il tipo di intervento viene scelto in base alla tipologia di paziente, quindi non esiste un intervento per tutti i pazienti, ma il tipo di intervento viene valutato caso per caso.
Ecco, lei ha subito sottolineato chirurgia mini-invasiva. Va detto che in generale le persone, i pazienti, quando probabilmente cominciano a sentir parlare di chirurgia, in generale subito si paralizzano, hanno un po' di paura, si preoccupano.
Sì, allora bisogna dire che noi abbiamo nei nostri ambulatori fondamentalmente due tipologie di pazienti, grosso modo, voglio un po' essere di larga mano. I pazienti che arrivano dal chirurgo chiedendo direttamente la chirurgia, allora è compito un po' quello che facciamo all'interno del nostro team di guidare il paziente verso l'intervento chirurgico, di frenarlo anche se è il caso. Pertanto fondamentale il lavoro del nostro team multidisciplinare, ne ha parlato poc'anzi il dottor Ossola, di guidare questi pazienti e di correggere quei disturbi del comportamento alimentare ancor prima della chirurgia, prima di indirizzare la chirurgia. O d'altro canto ci sono dei pazienti, come ha accennato lei, che effettivamente hanno molto timore della chirurgia, e in quel caso non bisogna insistere, non bisogna andare a gamba tesa proponendo una chirurgia bariatrica, ma piuttosto lavorare all'interno del team. C'è da dire anche che ci sono quelle situazioni in cui ci confrontiamo sempre di più, devo dire, negli ultimi anni con obesità estreme. Quindi noi calcoliamo l'obesità con l'indice di massa corporea, il cosiddetto BMI, e ci confrontiamo alcune volte con pazienti che hanno dei BMI molto alti. Chiaramente per questi pazienti la chirurgia rappresenta un importante trattamento, non solo per la perdita di peso, ma soprattutto per il trattamento delle varie malattie che sono associate all'obesità. Penso per esempio al diabete, all'ipertensione, all'apnea del sonno, e chiaramente pur rappresentando la chirurgia il trattamento ideale per questi pazienti, coloro i quali sono intimoriti dalla chirurgia non bisogna spingerli, ma bisogna lavorare in team per arrivare in un certo qual modo alla chirurgia.
Quindi, come diceva, in ogni caso non è adatta a tutti.
Non è adatta a tutti, e ci sono anche delle controindicazioni. Ci sono delle controindicazioni mediche pazienti che hanno avuto per esempio un infarto recente entro i 6 mesi, o hanno avuto un'embolia polmonare entro i 6 mesi, o pazienti che sono in gravidanza o hanno avuto un tumore recente. Queste rappresentano delle controindicazioni assolute all'intervento chirurgico, ma ci sono anche delle controindicazioni di natura psichiatrica che impediscono a questi pazienti di avere accesso ad un intervento chirurgico, e quindi questo è fondamentale all'interno del team, una valutazione psichiatrica per tutti i pazienti. Infatti nessun paziente che va verso la chirurgia bariatrica può essere sottoposto all'intervento senza una prima valutazione psichiatrica.
Io immagino, dottor Ossola, che il paziente che arriva al vostro servizio di nutrizione clinica e di dietetica all'inizio pensa di essere preso a carico magari solamente a livello dietetico, no? Perché chi arriva parte sicuramente da questa strada. In realtà poi voi arrivate piano piano a capire quali sono i pazienti idonei, quelli non idonei. Siete voi in generale a proporre questo tipo di intervento?
Ma dipende, come diceva il dottor Garofalo, non è sempre così. Alle volte il paziente ha già ricevuto delle informazioni o è andato a cercarsene le informazioni, quindi va a leggere su internet. Quindi sulla chirurgia bariatrica difficilmente qualcuno che arriva da noi non ha mai sentito parlare di questa opzione. Ne ha spesso anche già parlato col medico di famiglia. Ancora di più questo discorso è valido per i farmaci. E dico un po' purtroppo, perché quasi sempre riceviamo in ambulatorio pazienti che hanno già ricevuto informazioni e sono forse già anche stati un po' spinti verso questa possibile soluzione. Quindi alle volte noi dobbiamo frenare un pochino, come diceva il dottor Garofalo, sia magari la parte chirurgica che la parte farmacologica, e ricominciare un po' dall'inizio e dire ok, però cominciamo a vedere un attimino com'è lo stile di vita. Dobbiamo comunque farlo quel passaggio lì, e spiego sempre ai pazienti che quel gradino lì è il primo e deve essere fatto in tutti i casi, sempre, qualsiasi cosa si faccia in secondo tempo, che sia farmacoterapia o che sia la chirurgia bariatrica. Quindi se ne discute, si fa una prima valutazione, poi il paziente viene seguito, si decide inizialmente quali collaboratori del team devono essere chiamati per seguire il paziente, e poi naturalmente si porta il paziente in un percorso dove appunto la chirurgia può essere una tappa di questo percorso e non per forza la fase finale del percorso.
Esattamente, però in generale chi arriva a valutare questa possibilità ha già fatto tanti altri tentativi, ha già fatto altri percorsi, ha provato altre strade, oppure sempre di più al giorno d'oggi si arriva anche un po' mirati perché è una cosa definitiva, cambia la vita, e quindi si cerca di non, tra virgolette, perdere tempo dall'inizio.
Beh, ogni situazione è naturalmente diversa, però posso dire che la grande parte dei pazienti che vediamo in ambulatorio hanno già seguito percorsi dietetici di ogni tipo, e che nella grande parte dei casi, quando parliamo di obesità naturalmente gravi, non hanno portato risultati duraturi nel tempo, e questa purtroppo è la realtà, l'effetto yo-yo lo conosciamo tutti quanti, e quindi diete estreme in situazioni di obesità grave portano a risultati solo transitori, e quindi noi ci confrontiamo con persone che hanno vissuto diversi anni di sofferenza di diete che hanno poi portato a un peggioramento della situazione. Questa non è evidentemente sempre la situazione con cui ci confrontiamo, ma è comunque piuttosto frequente. Quindi bisogna cominciare a fare un discorso su quello che è successo in passato e cercare di evitare di replicare questa situazione nel futuro, e quindi non dare illusioni con diete estreme, ma spiegando bene quello che può essere un percorso, senza per forza indirizzare subito il paziente alla chirurgia.
Un percorso, come si diceva prima, multifattoriale, multidisciplinare, si incontrano diverse figure, fondamentale è anche la figura di chi segue il paziente a livello psichico, psicologico, dottoressa Ilaria Massari.
Sì, buongiorno, grazie a tutti. In effetti questa figura specialistica in salute mentale nasce anche da una esigenza che viene dettata dalla SMOB, che è la società svizzera per il trattamento della obesità, che richiede la presenza di una team multidisciplinare e quindi contempla anche la figura dello specialista, in questo caso psichiatrico e anche psicologico. E perché questo bisogna fare un passo indietro proprio nella definizione di obesità. L'obesità è una malattia, l'abbiamo detto, cronica, sistemica e ad origine multifattoriale. Malattia sistemica che cosa vuol dire? Che l'obesità causa tutta una serie di danneggia tutta una serie di organi, quindi correla malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, osseoarticolari, ma anche malattie psichiche. Sappiamo quanto oramai ci sia un'integrazione mente e corpo, e la letteratura ci supporta nel evidenziare come l'obesità rappresenta un fattore di rischio per patologie psichiatriche, che poi non fanno altro che anche in un instaurarsi di un circolo vizioso cronicizzare l'obesità stessa. Rispetto alla chirurgia bariatrica, mi volevo accennare volevo proseguire il discorso che diceva il dottor Garofalo quando ci sono delle controindicazioni psichiche. Effettivamente non tutti i pazienti possono accedere di default alla chirurgia bariatrica, e in questo caso è nostro compito andare a valutare la presenza o meno di patologie psichiatriche che possono controindicarne il prosieguo. Quindi patologie psichiatriche, fondamentalmente il sindrome da dipendenza da sostanze, patologie psichiatriche depressive in fase acuta, ma anche, l'abbiamo un po' anche accennato, presenza di disturbi del comportamento alimentare in fase acuta. E allora ecco che il nostro ruolo, attraverso anche figure psicologiche presenti, sta nel trattare questi disturbi prima poi di procedere con la chirurgia bariatrica seguente.
Ecco, noi oggi, dottor Rossola, vogliamo parlare di chirurgia, ma sempre di più a livello di presa a carico del paziente in maniera multidisciplinare. Anche chi non arriva a fare una chirurgia bariatrica viene comunque seguito con questo tipo di percorso, perché sapendo che si arriva anche a cronicizzare un certo tipo di comportamento, bisogna avvalersi del supporto anche medico-psicologico nel trattamento di qualsiasi paziente.
Sì, assolutamente, questo è assolutamente vero. Non è sempre possibile farlo proprio per una questione di numeri. Noi cerchiamo di fare delle prime valutazioni e cerchiamo di capire quali pazienti necessitano veramente all'inizio di una presa in carico anche psicologica. È vero che in linea teorica potremmo dire che praticamente per tutti sarebbe necessario. Questo purtroppo non è possibile, perché i numeri sono troppo importanti, e quindi sta a noi decidere che tipo di approccio consigliare all'inizio a un paziente e poi seguire il paziente, e naturalmente, a dipendenza di com'è il decorso, cambiare eventualmente la strategia iniziale. Quindi questo è un compito che abbiamo sicuramente noi.
Dottor Garofalo, lei ha già accennato al fatto che ci sono diversi tipi di interventi che riguardano la chirurgia bariatrica. Allora, vogliamo spiegarli nel dettaglio, tutti e due che ci ha citato, i più fatti.
Sì, allora, come dicevo poc'anzi, i più noti sono la gastrectomia verticale o la sleeve gastrectomy ed il bypass gastrico. Naturalmente questi tipi di interventi vengono scelti in base al tipo di paziente, per cui sappiamo dai dati letteratura che il bypass gastrico ha la capacità di trattare meglio i pazienti con diabete o i pazienti con malattia del reflusso gastroesofageo, per cui sarà quel tipo di chirurgia, il bypass gastrico, che propongo ai pazienti con questa tipologia di malattie associate. Quindi la chirurgia deve essere associata al tipo di paziente, quindi deve essere personalizzata alla tipologia di paziente. La sleeve gastrectomy è una chirurgia ottima in pazienti che non hanno una malattia da reflusso o che non hanno la cosiddetta ernia iatale, per esempio, o pochissime altre malattie associate, ed è una chirurgia che offre dei buoni risultati a medio e lungo termine. Poi c'è un'altra categoria di pazienti che sono i pazienti che hanno un'obesità grave. Parliamo di pazienti con un indice di massa corporea superiore a 50 kg su metro quadro. Allora, questi tipi di pazienti probabilmente hanno bisogno di una chirurgia ancora più impegnativa, che permette una perdita di peso significativa a lungo termine, ed oggigiorno abbiamo degli interventi che sono utilizzati, noti in letteratura, ormai con un'esperienza di oltre 15 anni, che vengono proposti ai nostri pazienti. Mi riferisco alle diversioni biliopancreatiche, e sempre di più emerge un tipo di diversione biliopancreatica che si chiama SADI, e questo intervento viene proposto in questi tipi di pazienti, e non solo ha lo scopo di avere dei risultati a medio e lungo termine, ma soprattutto agisce sulle varie malattie, come dicevo poc'anzi, soprattutto il diabete. In questi pazienti con BMI più di 50 viene trattato meglio e più a lungo con le diversioni biliopancreatiche.
Mm-hmm. Parlavamo appunto della sleeve, spieghi in cosa consiste esattamente.
Allora, la sleeve è tecnicamente un intervento che si esegue in tecnica mini-invasiva, quindi con i piccoli buchini. È un intervento che dura più o meno 45 minuti, un'ora, quindi molto rapido. Si riduce il volume dello stomaco di 2/3, per cui alla fine il paziente avrà uno stomaco tubolizzato, molto più piccolo, quindi più o meno si perde circa il 65%-70% del volume dello stomaco. È una chirurgia puramente restrittiva, riducendo il volume il paziente ha una certa sazietà precoce, ma anche ormonale. Uno degli ormoni che viene prodotto dal fondo gastrico, si chiama grelina, viene a mancare una volta eliminato appunto il fondo gastrico, e questo ha un impatto sulla sazietà precoce del paziente. Quindi dal lato azione ormonale, dall'altro azione restrittiva, e questo a medio e lungo termine ha un impatto sulla perdita di peso.
La differenza invece del bypass gastrico?
A differenza del bypass gastrico, allora, la sleeve viene resecato, viene asportato un pezzo di stomaco effettivamente, mentre nel bypass avviene una sorta di rimaneggiamento del tratto gastrointestinale senza asportazione di nulla all'interno del corpo, per cui si crea un nuovo tramite tra lo stomaco e l'intestino. Questo crea da un lato un effetto di restrizione, perché confezioniamo una piccola tasca gastrica, dall'altro un effetto di malassorbimento, perché il cibo, le vitamine, i vari macronutrienti vengono assorbiti meno rispetto a un'anatomia normale, e questo malassorbimento ha un impatto sulla perdita di peso. D'altro canto sappiamo che il bypass è associato prevalentemente a deficit di vitamine più della sleeve, per cui è importante il controllo, il follow up postoperatorio, per cui lo stesso team che ha seguito il paziente nel preoperatorio, mi riferisco ai nutrizionisti, ai dietisti, seguirà il paziente anche nel postoperatorio con controlli ematici che inizialmente saranno ogni 3 mesi, poi ogni 6 mesi e poi alla fine un anno, proprio per andare a valutare quali tipi di deficit sviluppano, e li andiamo a trattare con delle supplementazioni orali. Penso per esempio alla vitamina D, l'acido folico per esempio, o la vitamina B12, che sono classicamente associati a questi tipi di intervento.
Allora, stanno arrivando numerose domande da parte dei nostri ascoltatori. Io ricordo ancora una volta i numeri di telefono, perché non tutti li conoscono a memoria: 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 per scriverci. Dopo Robbie Williams cominceremo a rispondere a tutte le vostre domande. E noi torniamo in studio con i nostri ospiti, che oggi sono il dottor Nicola Ossola, il dottor Fabio Garofalo e la dottoressa Ilaria Massari. Noi stiamo parlando di nutrizione, di presa a carico da parte degli specialisti, delle persone in sovrappeso, e dell'eventualità di valutare la possibilità di effettuare un intervento di chirurgia bariatrica. Dottori, tra le domande che ci stanno arrivando dei nostri ascoltatori ci sono parecchie richieste sulla possibilità, ecco, ne abbiamo accennato prima, di far capo ai farmaci dell'obesità, e ci dicono: beh, io comunque, anche se mi è stato consigliato dal mio medico, ho paura all'idea di un'iniezione e vorrei sapere se esiste un'alternativa che può essere presa via bocca.
Allora, no, direi proprio di no, perché diciamo il medicamento che è approvato per l'obesità è sotto forma di iniezione sottocutanea. Lo stesso medicamento da un punto di vista farmacologico c'è in forma orale, ma è esclusivo l'utilizzo per i pazienti diabetici, quindi non possiamo prescriverlo per l'indicazione obesità. Quindi l'unica alternativa è alternativa che non è un'alternativa, l'unica terapia possibile è sottocutanea.
Ecco, qualcuno appunto ci dice, ho visto proprio in questi tempi in internet che vengono pubblicizzati anche dei patch, che cosa ne pensano gli esperti? Non li conoscete?
Non so nemmeno di cosa.
Dice che sono dei patch che vengono pubblicizzati dicendo che hanno lo stesso effetto del farmaco in questione.
Faccio molto fatica a crederlo. Non so però di cosa si tratti. Ecco, penso quindi che ci sia una forma transcutanea del semaglutide, di questo che parliamo, non mi risulta. Quindi non posso esprimermi, non so se i miei colleghi sanno qualcosa.
Ecco, in diversi ci chiedono informazioni appunto per chi non raggiunge insomma pesi importanti, però che desidera comunque perdere i chili, dice anche se non sono tanti, sono solamente quei 5-6, non riescono ad andare via, quindi è bene rivolgersi comunque ad un centro specializzato anche quando si hanno questi stalli di peso, ci chiedono.
Allora, non bisogna neanche esagerare e andare a richiedere consultazioni mediche laddove non sono strettamente necessarie. È ovviamente necessario cambiare lo stile di vita, non c'è alternativa a questo. Bisogna comunque rivedere un pochettino l'alimentazione e alle volte è necessario discuterne con un professionista. La parte alimentare naturalmente, ma anche la parte dello sport, che è sicuramente un tema perché siamo una società troppo sedentaria, quindi difficile dare una risposta nel caso singolo, bisogna un pochettino valutare. Non penso che si debba dare il messaggio che tutte le persone che devono perdere 3 kg devono rivolgersi a un centro specializzato, questo secondo me non è corretto.
Ecco, un ascoltatore ci scrive: io ci sono rimasto molto male dopo l'ultimo check-up dal mio medico di famiglia, è risultato che sono obeso. Certo, io sono cosciente di essere un po' in sovrappeso, ma non mi sarei mai aspettato di far parte di questa categoria. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza: esistono comunque 3 step di obesità, forse nel primo grado dell'obesità i parametri sono anche non troppo alti.
Beh, no, non direi, nel senso che l'indice di massa corporea, che è il BMI, è diciamo la formula che mette in relazione il peso all'altezza ed è il parametro che viene utilizzato per definire i gradi di obesità, dall'OMS questo. L'obesità grado 1 è il BMI da 30 a 35, da 35 a 40 il grado 2, sopra il 40 il grado 3. Da 25 a 30 parliamo invece di sovrappeso. Va però detto che questa formula in realtà per la valutazione del singolo paziente non ha un grande senso. La utilizziamo evidentemente, ne parleremo anche dopo per l'indicazione chirurgica, dobbiamo utilizzarla, ma in realtà dobbiamo visitare il paziente. Basti pensare a una persona che fa bodybuilding, che magari pesa 100 kg e ha un indice di massa corporeo sopra 30, la dovremmo definire come obesa secondo questa formula, ma in realtà non ha un filo di grasso, e quindi dobbiamo visitare il paziente e definire la diagnosi. In questo caso naturalmente non dobbiamo proporre sicuramente un percorso con terapie farmacologiche, tanto meno chirurgiche, quindi bisogna guardare il paziente. Adesso non conosco il caso di questa persona che ha scritto, ma potrebbe essere che ha una massa muscolare molto importante e che quindi l'eccesso di grasso non è realmente un problema.
Perché anche se molto facilmente una persona può entrare in internet e guardare come viene calcolato l'indice di massa corporea, questo body mass index, il calcolino è molto semplice.
Assolutamente sì, il peso diviso l'altezza in metri al quadrato, quindi lì è subito fatto il calcolo. Naturalmente nella gran parte dei casi non possiamo negare che se il BMI è sopra 35 un problema ci sia, quasi sempre, però non basta questo calcolo per definire il grado di obesità, bisogna veramente valutare la persona che abbiamo davanti e non fermarci al calcolino.
Sì, qualcuno ci scrive: ecco, io sono di struttura estremamente massiccia anche a livello osseo, avrà pure importanza questo? È una domanda che vi sentite fare abbastanza spesso.
Sì, certamente, sì. Diciamo, la struttura ossea non gioca realmente un grosso ruolo, parliamoci chiaro. La parte muscolare invece sì, quindi siamo geneticamente tutti diversi. Noi vediamo in ambulatorio magari persone che hanno un indice di massa corporea leggermente sopra 25, che sono longilinei, molto alti e con molto grasso viscerale, addominale. Questi metabolicamente sono più in pericolo magari rispetto a una persona che ha un BMI più alto, ma però una costituzione fisica più massiccia e muscolare. Però diciamo l'osso, ecco, forse lì non gioca un ruolo così importante.
Volevo aggiungere a quanto diceva poc'anzi il dottor Ossola, nella valutazione complessiva del paziente, il BMI rappresenta per noi un importante parametro anche per l'indicazione di chirurgia bariatrica, ma nella valutazione naturalmente accanto al BMI poniamo l'accento sulle malattie che vengono associate al paziente, per cui un paziente che ha un'obesità di grado 2, quindi un BMI sopra 35, nel frattempo ha sviluppato un'ipertensione, una sindrome di apnea del sonno, chiaramente rientra nel contesto di un paziente che ha un'obesità con malattie associate, quindi diventa qualcosa di molto serio dal punto di vista del trattamento. Per la chirurgia bariatrica le indicazioni per la chirurgia vengono stabilite dalla SMOB, che è la società svizzera che è un po' che regolamenta la chirurgia bariatrica a livello nazionale, e l'indicazione per la chirurgia è con un BMI superiore a 35 con o senza comorbidità. Quindi questo è un po' il cut-off fondamentale. Al di sopra di questo cut-off naturalmente gli interventi vengono pagati dalla cassa malati. C'è anche una piccola variazione: i pazienti che hanno un BMI tra 30 e 35, che hanno un diabete mal controllato, seguiti da un endocrinologo per più di un anno e non riescono a controllare il loro diabete, quindi hanno 2-3 farmaci. Quindi ancora lì rientriamo nel concetto secondo il quale la chirurgia bariatrica non è soltanto legata al trattamento dell'obesità, ma soprattutto al trattamento delle malattie. Ed è dimostrato che effettivamente per questa categoria di pazienti, ma non solo, ma anche per i pazienti che hanno BMI superiore a 35, la chirurgia cura anche le malattie, in particolar modo il diabete.
C'è proprio un percorso che viene fatto comunque, sia di avvicinamento, poi c'è l'intervento e poi tutto un percorso post intervento. Come avviene?
Allora, chiaramente è un lavoro, come abbiamo accennato tutti, è un lavoro di team, un lavoro multidisciplinare. Quello che dico sempre ai miei pazienti: voi avete la fortuna di essere seguiti, preparati da un team che vi porta all'intervento chirurgico, che è una tappa del trattamento. Lo stesso team che vi conosce sa esattamente quali sono le vostre fragilità, come agire, eccetera, vi seguirà anche dopo. Questo è fondamentale. I pazienti si sentono in questo modo rassicurati di essere poi seguiti e non abbandonati dopo l'intervento chirurgico, che rappresenta solo una tappa, non è l'arrivo o la fine del percorso, e questo è fondamentale. Per questo è importante non accelerare troppo, arrivare troppo rapidamente all'intervento chirurgico, ma arrivarci step by step, tappa per tappa. Quello che consiglia la SMOB è un follow up a vita. A vita non significa, molto spesso i pazienti, ma io non è che posso, io lavoro, non è che posso venire ogni 2 settimane a fare una visita. A vita significa anche almeno una volta all'anno. Se nei primi 2 anni i controlli sono inizialmente ogni 3 mesi, poi ogni 6 mesi, almeno una volta all'anno vale la pena essere seguiti, per non ricadere nelle vecchie abitudini, anche per controllare quei valori di vitamine di cui parlavo poc'anzi ed impedire che dei deficit di vitamine importanti. Questo è un po' quello che noi diciamo ai nostri pazienti come team, sia che sia chirurgo, nutrizionista, dietista o psichiatra.
Sì, mi premeva aggiungere proprio un aspetto rispetto a questo, no? Al nostro team interdisciplinare, come lavoriamo, nel senso che siamo, nonostante l'ente ospedaliero sia multisito, ma siamo sempre in costante collegamento e anche con delle riunioni, dei board regolari, multidisciplinari, nei quali poter discutere a seconda delle competenze specifiche dello stesso paziente. E mi premeva proprio su questo anche puntare, sottolineare tre particolari aspetti, ovvero l'aspettativa del paziente rispetto all'intervento, e questo va ad impattare anche proprio sull'esito dell'intervento stesso, ovvero quanto questa aspettativa appare realistica o quanto invece l'aspettativa è lontana da un piano di realtà. La motivazione del paziente, e qui sottolineiamo proprio la necessità di un follow up continuativo, quindi che l'intervento non sia la tappa finale. A volte estremizzo e dico, ma l'intervento è proprio la tappa iniziale di un trattamento successivo. E poi il terzo aspetto che mi preme sempre è proprio la capacità del paziente, la famosa compliance del paziente, di aderire proprio a un trattamento che deve essere a lungo termine.
Lei diceva ci sono dei pazienti che arrivano determinati, sono loro che ci hanno cercato, si sono informati sulla chirurgia bariatrica e vogliono farla, punto. Ci sono invece quelli che magari non l'avevano nemmeno considerata, poi dopo vari approcci gli viene proposta, viene consigliata, hanno paura, hanno bisogno del vostro sostegno.
Sì, e qui appunto sta il nostro compito, è quello di accompagnare il paziente in quello che è proprio un processo decisionale. E tra l'altro mi premeva anche sottolineare di come anche attenzionare il paziente anche alla fase di vita. Prima si parlava di gravidanza e anche qui ci sono delle limitazioni rispetto alla gravidanza, dove le linee guida prevedono la necessità di attendere un concepimento dalle 12 mesi ai 18 mesi. Quindi anche qui sempre attenzionare, ci sono fasi di vita in cui questo è più possibile, altri dove bisogna ponderare. È sempre tutto un anche di delicato gioco di equilibri e di valutazioni costi e benefici.
Ci chiedono informazioni, dottori, soprattutto sull'età, se c'è un'età minima e se c'è un'età massima.
Allora, età minima, allora noi non ci occupiamo di pazienti pediatrici o adolescenti. Ci sono studi di letteratura soprattutto nei paesi del Medio Oriente dove il tasso di obesità addirittura arriva fino al 50% della popolazione. Ci sono soprattutto studi pubblicati da colleghi in Arabia Saudita dove vengono operati anche bambini di 9-10 anni, adolescenti di 11-12 anni obesi, con obesità grave, con dei risultati a medio e lungo termine ottimi. Noi non ci occupiamo di adolescenti, volendo quindi soffermarci sulle età estreme, non c'è un limite di età. Durante il mio periodo canadese avevo fatto uno studio sui pazienti con età superiore a 65 anni e avevamo dimostrato che questi pazienti in determinate condizioni con basso rischio non hanno dei rischi intra e postoperatori maggiori ai pazienti più giovani e in termini di perdita di peso possono raggiungere dei ottimi risultati. Abbiamo qui in Ticino operato pazienti anche di 71 anni, 72 anni, naturalmente devono essere dei pazienti selezionati che possono andare ad un intervento di anestesia generale e devo dire loro stessi hanno avuto un cambiamento di vita notevole, hanno migliorato la loro ipertensione. Soprattutto sono pazienti che hanno problemi osteoarticolari, per cui la loro mobilità perdendo 30 kg è nettamente migliorati. E spesso quello che mi sento dire, grazie dottore, mi sento ringiovanito di 10 anni.
Beh, l'avete sottolineato comunque parecchie volte nel corso della trasmissione, che molto spesso delle persone tendono a vedere questo come un intervento un po' finale, un'ultima chance, dopo essersi date altri tentativi, aver tentato altre strade, hanno valutato anche l'opzione della chirurgia bariatrica per tutta una serie di motivi solamente all'ultimo momento, come ultima chance. In realtà realtà voi lo proponete al paziente dicendo non perdiamo tempo, perché questo intervento potrebbe davvero cambiarti la vita, ed è quello che ricevete anche come feedback da tanti pazienti. L'avrei fatto molto prima se avessi saputo, insomma, che il risultato era questo.
Allora, domanda difficile. Allora, naturalmente bisogna fare distinzione caso per caso, perché naturalmente ci sono dei pazienti che hanno un'obesità severa e come team sappiamo che la scelta migliore è la chirurgia, ma bisogna andare in maniera graduale, correggere prima quei disturbi del comportamento alimentare e portare in maniera graduale il paziente verso quel trattamento che probabilmente non è l'ultima spiaggia, ma è il trattamento ideale per quel tipo di pazienti. Poi ci sono altri pazienti in cui la chirurgia non è il trattamento ideale, per cui è compito nostro di selezionare e capire quale paziente può avere dei vantaggi con la chirurgia, considerando anche le varie malattie di cui parlavo prima, e indirizzarlo in una strada piuttosto che in un'altra. Il nostro compito, il nostro lavoro, ed è per quello che siamo qui, per i nostri pazienti, è perché da un lato abbiamo pazienti che spingono, dall'altro hanno pazienti che hanno paura. Quindi dobbiamo guidarli. E spesso dico che a volte ci sono alcuni pazienti che pensano che arrivare alla chirurgia sia come un fallimento, l'ha citato poc'anzi, pensando che l'obesità è soltanto un disturbo del comportamento alimentare. Quello che dico io sempre ai pazienti, dire non dovete pensare questo, dovete pensare che l'obesità è una malattia, non è solo un disturbo del comportamento alimentare, è una malattia, e spesso da soli non si riesce a curarla, bisogna affidarsi a degli specialisti.
La dottoressa diceva che la chirurgia è solamente l'inizio del percorso, un percorso lungo anche dopo.
Sì, è un percorso lungo anche dopo, soprattutto se si vogliono anche dei risultati che siano stabili e che non siano solo transitori. E allora appunto questa capacità del paziente di stare anche in una relazione è da valutare. Ogni volta io però riconcettualizzo proprio la definizione dell'obesità come malattia cronica, e come tale deve essere soggetta a una continua osservazione all'interno di una relazione di fiducia.
Ci chiedono, dottor Garofalo, com'è il post-operatorio, che cosa bisogna seguire esattamente come tappe?
Allora, infatti, se si è fatto molto bene la preparazione all'intervento, il post-operatorio risulta molto più semplice, quindi per quello bisogna rallentare e non immediatamente indirizzare il paziente alla chirurgia. Di solito la degenza dopo un intervento chirurgico bariatrico è di 3 giorni, quindi il paziente dopo 3 giorni va a casa, è in grado di mobilizzarsi abbastanza facilmente e inizierà un percorso di dieta, con una dieta frullata per circa 3 settimane, poi sarà una dieta tritata 1 settimana e poi progressivamente una dieta normale con porzioni e quantità che aumenteranno col passare delle settimane e dei mesi. Quello che è importante, che spiegavo poc'anzi, è che il paziente non è abbandonato, non è da solo, quindi durante il post-operatorio sarà rivisto ambulatorialmente dal chirurgo, dalla dietista, che lo seguirà passo passo in questo percorso di rialimentazione, e anche dal collega nutrizionista. Molti pazienti hanno anche il WhatsApp della dietista, per cui si interfacciano con la dietista, o hanno il numero dello studio, per cui se è un problema immediatamente vengono intercettati. Quindi fondamentale è la preparazione per rendere poi il post-op molto semplice.
La preparazione, che ha sottolineato, deve essere anche molto importante. In cosa consiste?
Allora, la preparazione consiste in una serie di appuntamenti con il nostro team di dietiste, che praticamente veramente spiegano al paziente come bisogna comportarsi nel post-operatorio, spiegano come comportarsi in determinate situazioni, addirittura ci sono delle vere e proprie ricette, quindi le nostre dietiste preparano delle ricette con il paziente, o addirittura chiedono dei video di come il paziente si alimenta, quindi se si alimenta troppo rapidamente cercano di correggerlo. Poi ci sono una serie di esami preoperatori che vengono eseguiti, appuntamenti anche con il nutrizionista che contribuirà a questo percorso di preparazione, naturalmente la valutazione psichiatrica e la correzione di alcuni disturbi del comportamento alimentare in collaborazione con il team di nutrizione.
Beh, qualcuno ci chiede se c'è la possibilità di insuccesso.
Ecco, allora naturalmente come tutto nella vita niente è infallibile. Allora, la chirurgia devo dire che ha dei tassi di successo molto alti, a medio e lungo termine. Chiaramente abbiamo quello che viene chiamato in cosiddetta ripresa di peso o insufficiente perdita di peso. Fondamentalmente, volendo sintetizzare, tre sono gli aspetti da tenere in considerazione. Allora, il primo aspetto è il ricadere nelle vecchie abitudini. Quindi fondamentale a quel punto è un counseling dietetico comportamentale. Quello che capita spesso è che alcuni pazienti fanno l'intervento chirurgico, anche fatto tanti anni fa, poi decidono per diversi motivi di vita di non essere più seguiti o non riescono più a essere seguiti o cambiano città, per esempio. Allora, quindi non essendo seguiti si perdono un po' le buone abitudini e per cui quando vengono riallacciati all'interno del centro dobbiamo rivedere un po' questi aspetti dietetico-comportamentali. Secondo aspetto è probabilmente il primo intervento chirurgico non era l'intervento giusto per quel paziente. Terzo aspetto da tenere in considerazione è anomalie anatomiche o alterazioni anatomiche del precedente intervento chirurgico. Si può sempre reintervenire chirurgicamente perché l'obesità è una malattia cronica, l'abbiamo detto un po' tutti, ma prima di intervenire dobbiamo capire quali sono i problemi, se sono dietetico-comportamentali, se c'è un problema anatomico all'intervento stesso e quindi agire in tal senso.
Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere stati i nostri ospiti oggi. Torneremo evidentemente sull'argomento che interessa tanto ai nostri ascoltatori. Grazie di cuore, io vi saluto e ci risentiamo domani.
Grazie.